Bella a tutti ragazzi, siamo in Radio Immaginaria, siamo proprio dentro e siamo pronti e carichi per una nuova puntata.
Sempre con la stessa frase.
Non è vero, l'ho cambiata.
Vabbè, attiviamoci un attimino, dai.
Attiviamoci un attimino. Beh, Jacopo, che facciamo oggi? Dai, dici che dobbiamo fare oggi.
Allora,
abbiamo uno spidone.
Oggi diciamo sempre che ci sono tante sorprese. Infatti oggi ci sono delle sorprese perché abbiamo un signore qui davanti a noi che ha dei capelli ma non è Johnny Depp. Ha degli occhi ma non è Brad Pitt. Ha la bocca ed è, lo scoprirete nel primo slot. Quindi, io ho detto questo, Marco prosegue perché sennò...
Sì, ragazzi, soprattutto subito dirvi che è un attore. Vi diamo solamente questo indizio.
Attore professionista.
Esatto, c'entra qualcosa con un film che abbiamo visto noi la scorsa settimana. Quindi rimanete con noi perché dovete per forza scoprire chi è.
Per forza. Ragazzi, ora ascoltiamoci L'isola che non c'è di Bennato Edoardo. Edoardo. L'isola che non c'è.
Ma chi è? Edoardo?
Seconda stella a destra, questo è il cammino. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
Siamo tornati ragazzi, pronti e carichi.
Pronti e carichissimi, vabbè.
Per essere originale, va. Comunque.
Allora, Marco, non accavalare la voce che non si sente assolutamente niente. Quindi, con calma, vai, forza. Approcciati bene dunque il microfono.
Mi approccio.
Quindi vabbè, stavamo ragazzi, dicendo.
Stavamo dicendo, ragazzi, che oggi è una puntata speciale, perché non siamo solamente noi quattro qua soggetti che parlano ai microfoni.
Che poi non siamo quattro, comunque.
Vabbè, e siamo un tot molto più ampio. C'è una persona con noi, accanto a noi, che è un attore, e il suo nome è, se lo dica proprio lui, non lo so, lo dica.
Con una voce particolare.
Marco Antonio Romano.
Detto
e fatto.
Detto è Marco Antonio Romano. Marco Antonio Romano, che in pratica è un attore.
È un VIP.
È un VIP?
No, sono un NIP, not important person.
Attenzione.
Quindi ora.
Dimmi. Spagnoli c'è distorsione.
È un VIP, sì, ma soprattutto il regista teatrale di buona parte di noi speaker, giusto?
Sì, praticamente tutti tranne Federico, no, sostanzialmente.
Va bene, dai, allora...
In questa puntata
che...
possiamo...
Includeremo quest'anno, dai.
Sì,
possiamo
quest'anno fare almeno includerò.
Ma il fatto importante è che lui è qui con noi, perché Claudio? Ce lo devi spiegare.
Perché sei qui?
No, Claudia!
Che vuoi da noi? Non ho fatto niente!
Perché qui? Perché è nel cast di un film di Winspear, La vita in comune.
E che cast? E allora dite.
Quindi io ora direi di fare una bella cosa.
Sì.
Non parliamo noi, ma parla lui. Uno, prima ci devi dire come si vive, cioè come vivi questa tua esperienza da VIP? E qual è la tua vita ora? Passando da registratore.
La mia vita è rimasta praticamente identica a quella di prima, con la soddisfazione nel frattempo di essermi visto sul grande schermo e di aver avuto la gioia di partecipare a un film che ha avuto degli ottimi riconoscimenti dalla critica e dal pubblico a Venezia, perché è un film che ha partecipato alla mostra del cinema di Venezia di quest'anno, e degli ottimi riscontri di pubblico anche qui nel Salento, perché il film è uscito nelle sale in tutta Italia, e ancora adesso è possibile vederlo anche nelle grandi città.
Beh, ma il fatto è che voi, Marco, non lo vedete qui, cioè non lo potete solamente ascoltare.
Meno
lo
male,
però abbastanza... hai capelli, occhi, bocca.
Marco, descriviti, tu come ti descriveresti?
Allora, sono bellissimo, sono alto 1,81 m, sono magrissimo quanto Johnny Depp adesso.
1,81 m a stomaco vuoto.
Quanto sei alto a stomaco
sono,
vuoto?
A stomaco vuoto sono 1,60 m. Perché poi dopo invece mi espando.
Niente, ragazzi, noi vogliamo chiedere una cosa a Marco. Marco, tu nel film, per chi l'ha visto, per chi non l'ha visto, dobbiamo spiegare
tre.
Che, cosa?
L'ha visto, dai tre, chi l'ha visto?
Chi l'ha visto? Per chi non l'ha visto, dobbiamo spiegare che Marco nel film interpreta la parte di un consigliere comunale, il consigliere cazzato, ovviamente consigliere di opposizione. Questo consigliere cazzato, ragazzi, si oppone, anzi propone tutte le cose. Il sindaco e l'altra, il consiglio gliele boccia tutte. Il sindaco gliele boccia tutte. E poi, tra l'altro, la cosa che più abbiamo notato noi quando abbiamo visto il film è la sua pettinatura.
Dovete sapere che Marco ha i capelli ricci, no? Belli, però...
Però... c'è un però,
l'hanno pettinato
nel film, l'hanno maltrattato.
Dico io, ma prima di, no? Dico registrare, sei passato dalla fattoria.
È una mucca.
Una mucca, dico.
Perché?
Perché i capelli erano così lisci, ma così lisci.
No, è stata una scelta del regista quella di darmi una caratterizzazione con quella capigliatura, che non ho avuto il coraggio di esportare poi nella vita dopo il film, sono sincero. Era una capigliatura, diciamo, singolare, nel senso che avevo i capelli ribaltati tutti da una parte ed ero molto fashion.
No,
no, no. Poi tra l'altro, ragazzi, dobbiamo spiegare chi è che ha visto. Allora, ragazzi, Marco non solo è un attore, è anche un regista, e ha scritto uno spettacolo tempo fa che si chiama La Poltrona.
Sì, sì.
Questo spettacolo non so, l'abbiamo visto tutti, in realtà, questo qua tra di noi l'abbiamo visto tutti. Questo spettacolo interpreta lui un politico, un candidato sindaco, in realtà, che fa la sua campagna elettorale con i suoi, vabbè, collaboratori, eccetera. Io volevo chiedere, Marco, noi che abbiamo visto questo film, cioè, cosa c'entra? C'è qualche analogia tra il personaggio il tuo personaggio del candidato Carotta, notissimo, e questo personaggio che hai dovuto incarnare del consigliere cazzato?
Sì, tendenzialmente i personaggi sono simili. Io ho scritto il testo della Poltrona abbastanza prima rispetto al film e all'aver letto la sceneggiatura. Mi sono accorto che ci sono molti punti di contatto, perché in effetti i due personaggi, il sindaco della poltrona e il personaggio che ho interpretato nel film, sono comunque due politici che hanno le mani in pasta, che sono dediti a un certo tipo di politica, la politica degli affari, la politica del malaffare spesso. Ed è uno stereotipo ormai diventato comune nella nostra percezione della politica, quindi abbiamo creato due personaggi simili in un periodo simile, insomma. Sono stato anche contento di questa sovrapponibilità inconsapevole.
Però è stato bello, dai.
Va bene, allora adesso una domanda io. Come è stato innanzitutto trovarsi nel set? E poi il passaggio teatro-cinema? Raccontaci.
Allora, sul set io ho vissuto un'esperienza straordinaria, perché ero circondato da grandi professionisti. Io non ho avuto nella mia storia professionale molte esperienze cinematografiche. Avevo lavorato nel precedente film di Edoardo Winspear in una parte minore. E già lì, pur avendo girato in pochissimo tempo, mi ero appassionato molto ed ero rimasto meravigliato. Questa volta ho avuto modo di lavorare per più giorni sul set ed è stata un'esperienza bellissima, perché le differenze fra cinema e teatro sono evidentissime. Però vedere come tutta la macchina si muove in maniera organizzata e riuscire a parlare in assenza di pubblico, come invece il teatro ti obbliga a fare, mantenendo comunque l'effetto che il regista ti chiede, è una sfida per un attore di teatro. Quindi, a giudicare dalle attestazioni da parte del pubblico, ma anche dello stesso regista, pare che l'esperimento sia riuscito, quindi è stata una bellissima esperienza. Poi ho avuto la possibilità di incontrare, oltre a dei professionisti straordinari, anche delle persone che sono state eccezionali. Gli stessi professionisti erano anche delle persone con una grande umanità, e quindi non posso che essere felice. L'altra domanda?
Tu prima ci hai parlato di maxi schermo. Mm-hmm. Ti ricordi?
Sì.
Cosa hai provato vedendoti nel maxi schermo?
Allora, io...
Così zoomato.
Voi dovete considerare che io non ho visto... Non sapevo nient'altro del film se non quello che avevo letto dalla sceneggiatura e quello che avevo intuito stando sul set, mentre contemporaneamente si giravano altre scene diverse dalle mie, ma pochissimo, quindi non conoscevo niente del film, né ho visto un'anteprima, quindi non sapevo come sarebbe venuto, che effetto mi avrebbe dato, non conoscevo neanche il girato. Quando mi sono visto, innanzitutto non mi sono riconosciuto all'inizio, perché sapevo che quella era la mia scena, ma io mi sono visto molto diverso, no? Quando giri non sai l'effetto che stai producendo. E poi è stato bello vedere che in fondo la caratterizzazione che avevo dato al personaggio era una caratterizzazione gradevole, anche se si poteva fare come sempre molto di meglio, però è stato disorientante all'inizio. Infatti mi sono visto soltanto una volta, ho visto il film una volta per intero, e poi le altre volte ho preferito glissare. Mi sono rivisto l'altra sera, perché abbiamo fatto, come voi sapete, la proiezione qui a Taviano, e mi sono fatti due video a sempiterna memoria del mio...
Vabbè, adesso continuerò a parlare di questo film con Marco tra poco, perché Edoardo Whisper, che è il regista del film, ha speso qualche parola rispetto al suo personaggio e come ho dovuto lavorare con Marco per caratterizzare il personaggio. Ve ne parleremo tra poco.
Nel frattempo ci ascoltiamo una bellissima canzone
e soprattutto capiremo se Marco ha avuto paura vedendosi la telecamera sulla faccia.
Naturalmente. E allora, dopo questo capolavoro di Marco, andiamo avanti con Ed Sheeran, Nancy Mulligan.
A dopo.
I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old, and the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. In the Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before the moment that I saw her.
Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. And her jet black hair was 60 years. I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, and she took my name and then we were one down by the Wexford border.
Detto prima una cosa importantissima: se siete stati attenti nel secondo slot, no, nel primo, era ancora il primo slot,
ovvero che ha paura della telecamera, no, di fronte, no.
Oltre che ha paura della telecamera, ce lo dirà a breve,
a breve.
Ha detto anche che a Taviano c'è stata la proiezione di questo film. Dopo la proiezione si è fermato Whisper o Whisper, non so come si pronuncia.
Whisper o Whisper?
È un dilemma, non lo so,
non lo so.
Io lo pronuncio Whisper.
No, lo Whisper.
Whisper è ha parlato, ha risposto ad alcune domande, tra cui anche le nostre. Quindi ora ci sentiremo l'intervista che abbiamo fatto al regista, e poi dopo Marco ci risponderà alla famosa domanda che ancora deve rispondere.
E ci sarà uno spezzone dove il regista parlerà di Marco e di come ha lavorato con lui. Ci sentiamo subito.
Mi consiglio, mi contestano, mi propongono delle cose. Con Marco Antonio Romano, per esempio, io volevo che lui facesse un po' più il consigliere, quello che chiama Vuliaeggio. Vorrei essere consigliere regionale, vorrei essere deputato, quello con la giacca di blu, quello che magari parla in leccese, perché non è al capo, parla in leccese è segno di distinzione. Uno di Corsano che a un certo punto dice senti, lo ha capito, è uno distinto, è uno che ha a che fare con l'avvocato Aemone, con tutti questi qua, sai, con i giudici. Invece è diventato uno che dice paura, uocienama, siete proprio diventato uno capustieddu di quei ritosti, no? E quindi anche questo, si lavora moltissimo. Attenzione, io parlo molto della forma locale, ma comunque la voglia di raccontare sentimenti universali è che lavorando molto su quello che è autentico e vero, aiutiamo lo spettatore a credere nei personaggi.
Ecco ragazzi, siamo ritornati. Allora Marco, ti ha citato Whisper in un lavoro che ha fatto con te riguardo al tuo personaggio. Spiegaci un po' questo lavoro, come è andato, cosa avete fatto.
Ma fondamentalmente nelle sue intenzioni all'inizio c'era quella che il mio personaggio avesse una resa per come l'ha descritta lui, cioè che fosse il personaggio tra virgolette un po' più dandy, cioè quello che se la tirava, quello che è con una specie di appartenente a un'intelligenza sempre relativamente al contesto popolare nel quale il personaggio si esprimeva, riuscisse a dare un senso di distinzione rispetto al resto del consiglio comunale. Siamo arrivati ad un altro taglio interpretativo perché poi quando ti metti a provare senti delle cose che possono essere diverse da quello che avevi immaginato, e quindi alla fine sono diventato io dei due, diciamo, consiglieri protagonisti nel senso dei due dell'opposizione, sono diventato io quello più sanguigno e capopopolo piuttosto che stare dietro le quinte, e in realtà era quello che ho sentito subito appena ho letto la sceneggiatura, quindi sono andato laddove l'istinto mi ha portato. E però questa pare sia stata anche una scelta felice, perché poi si è rivelata apprezzata.
Ma il dialetto era un dialetto che riuscivi a utilizzare bene, penso, immagino, quello con la guarda.
Non è facile, perché quello non è un dialetto che per me è spontaneo, nel senso che anche quando io nella vita correntemente parlo il mio dialetto, non lo parlo con quella carica di gravità e gravità con cui il personaggio si esprime. Ho dovuto colorarlo facendo di riferimento a degli ottimi esempi che ho tratto dal mio paese e anche da alcuni consiglieri che ho conosciuto di persona, per cui quello è un dialetto d'arte, pur essendo il mio dialetto, nel senso che...
Ma Marco, una domanda, io ho questa domanda, ma tu che sei anche un regista, Whisper, come persona e come regista, com'è?
È una persona fantastica. Come regista è fantastico, nel senso che si riesce a dialogare e si riesce a arrivare ad un punto d'incontro, ma capendo e condividendo quello che lui vuole e desidera. Sul set si crea un clima stupendo, e come persona altrettanto, perché le qualità professionali non varrebbero molto se non nascessero da una carica umana che io ho riscontrato. Quindi io gli sono veramente grato per questa esperienza e lo ringrazio anche per il contributo che ha dato alla crescita del nostro Salento.
Quindi, diciamo, non è stato il classico regista dispotico dei film hollywoodiani?
No, assolutamente no. Determinato sì, ma dispotico per niente, fin dal giorno delle prove. Quindi
è stato un bel rapporto, insomma.
Sì, sì, assolutamente.
E invece con il resto del cast come ti sei inserito? Dato con gli altri attori, dato che comunque non conoscevi nessuno, presumo.
No, no, ci conoscevamo, perché nel consiglio comunale, gli attori coinvolti in quelle scene erano tutti attori che già conoscevo, perché attori professionisti: Salvatore Della Villa, Ippolito Chiarello, Celeste Casciaro, che è la protagonista, una dei protagonisti del film. E ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti perché in quel momento diventavamo tutti parte di una cosa più grande di noi, insomma. Quindi abbiamo scherzato, è stato molto bello condividere quei giorni sul set.
Allora, siamo arrivati alla fatidica domanda, Marco. Come rispetto al teatro? Vai, Aurora, falla te, che ti sento che la volevi fare tu. Dai, vai.
E non mi sono sentita la domanda, però.
Ottimo.
Dai,
rispetto al teatro.
Come è stato vedersi? No, quella era.
Yes.
Era vedersi.
Professionalità.
La videocamera puntata.
La videocamera.
Sottolineiamolo.
Registravate con l'iPhone?
Sì, 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 c'era un Motorola con cui abbiamo fatto le riprese. Devo confessare che non ho avuto nessun disagio, perché non ci pensi, cioè in quel momento tu devi pensare a interpretare il tuo personaggio, a farlo vivere se ci riesci, quindi la telecamera è l'ultimo dei tuoi problemi, se non una cosa particolare del cinema e bellissima è che la videocamera ha una ampiezza della ripresa per la quale se tu ti sposti di un centimetro qualche volta rischi di non uscire, quindi la videocamera, la macchina da presa ti condizionava in questo senso, non perché sapevi che ti stava riprendendo, ma perché dovevi stare dentro le inquadrature, per esempio, ed è molto bello sapere come muoverti e maturare questa disinvoltura per non coprire l'altro, oppure per prendere la luce giusta. Così come vi racconto un'ultima cosa bellissima: ogni volta che si rifaceva una scena e durante la scena venivano spostati gli oggetti, la scenografa, con le foto che aveva fatto nella scena precedente, riposizionava tutto nei minimi dettagli al posto iniziale.
La previsione dei cast dei set professionali
è un po' quello che fa mia madre quando metto in disordine la stanza. fa le foto e le mette a posto, torna a casa,
poi fa la foto a te prima di prendere e poi dopo.
Infatti, quando è in disordine entra in stanza, si rifà, la rifacciamo, era buona.
Quindi sostanzialmente dopo questa questa intervista abbiamo capito che anche noi faremo un film, vero Marco?
Noi faremo un film, lo chiameremo, se quello della vita in comune era ambientato a Disperata, noi lo chiameremo I Disperati.
sta, come titolo okay. Mi piace, possiamo iniziare
la,
così.
La vita in comune.
Io ragazzi vorrei proporre una cosa, dopo questo, questo grande successo che hai avuto, andrei anche tu al Grande Fratello VIP?
Questo successo. Sì,
sì. Andrei anche tu al Grande Fratello VIP?
Ti fai la doccia?
Il successo è quello, il successo degli ospiti che stanno lì.
Ragazzi, il tempo di che esca Malgioglio e vado a prendere il successo. Ho promesso già un ciuffo biondo, quindi...
Prima hai scelto una canzone, ora ti do l'onore di annunciarla.
Annunziarla.
La canzone che ho scelto si chiama L'Istrione. Penso che in questa versione sarà cantata da Massimo Ranieri, perché è una canzone che parla del mestiere dell'attore, ma in fondo parla di tutti quelli che si sentono qualcosa di più quando pensano.
Rimanete con noi, però, perché dobbiamo capire cos'è l'Istrione. Sentiamoci la canzone. Vai, ciao.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, in una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho. Sono enfatico e discreto, versi e prosa vi dirò, con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, solo un vero istrione è grande come me, ed io ne sono fiero. La 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 la
teatro, era questo quello che volevo dire.
Sento escluso.
Tranne Federico. E quindi di cosa parliamo in questo slot? Parliamo di... ve lo spiega Aurora o Marco, perché alla fine, no? Dico.
No.
Ma perché, scusa, allora ragazzi, dovete capire che Jacopo ha paura di spiegare le cose
io,
che dobbiamo
aspetta,
fare.
Aspetta, prima...
Non
prima...
è vero, è che io non so.
Che è meglio...
Più so e più so di non sapere, sei socratico.
Sì, più o meno. È uguale il concetto.
Con... Metasocratico, ecco.
Quindi noi avevamo pensato di parlare in questo terzo slot della nostra compagnia. Di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, anche perché...
teatrale,
scusate, certo. C'è da specificare.
Esatto.
Visto che abbiamo l'onore o come Marco l'onere di avere il nostro regista.
L'onere, quindi avete è un peso l'onere?
Sì.
Ok.
È un uomo di peso? Sei un uomo di peso?
90 kg. Ah.
Non ci crediamo mai.
Vai.
Abbiamo il nostro regista che ci aiuterà a parlare della nostra compagnia, come la vive lui e come la viviamo noi.
Aspetta un attimo, prima di essere troppo collocati tra di noi, dobbiamo capire, entrare un po' i nostri ascoltatori qua dentro nel nostro studietto, qua nel nostro studio.
Non entrate nello studio perché è piccolo, quello no.
E c'è caldo, e c'è caldo.
Per chi è venuto a dicembre, a dicembre scorso, che aveva visto tanti quadri, ormai li hanno tolti tutti, ci stanno togliendo tutti.
Ci hanno squadrati.
Sì, vabbè, possiamo continuare dopo questo piccolo dettaglio.
Allora, tutti i ragazzi si domandano, no? Ma un attore che fa di lavoro, cioè come lavoro il suo, proprio attore, perché noi abbiamo fatto il team parete dove abbiamo parlato del lavoro. Dobbiamo capire come, cosa dovremmo fare da grandi, perché quando i giovani sentono parlare di lavoro dicono lavoro, cose noiose. Ma un attore... lo sa sin da adolescente che deve fare che vuole fare l'attore e che farà l'attore. Come si diventa attori da adolescente? No. Spiegaci.
No. Io posso parlare per me. Ieri ho letto una bellissima intervista a Gullotta, Leo Gullotta, il quale diceva che fino a quando non è passato davanti a un teatro e non ha visto di che cosa si trattava, non ci aveva mai pensato. Io credo che non si nasca attori, credo che attori lo si diventi, però c'è una chiamata sicuramente. Adesso è un po' complicato parlare del che cosa significhi essere attore, del perché lo si faccia, ma secondo me lo si può diventare anche una professione se c'è una vocazione, cioè se uno sente che il teatro lo completa perché gli consente di esprimersi.
Tu a 17 anni, quando andavi alle scuole superiori, presumo, hai fatto il classico, se non sbaglio, no?
Sì,
ma,
sì.
Sì.
Tu hai fatto il classico e tu eri nella tua classe, nel liceo classico, così, ascoltare il professore che parlava e dicevi, no, io da grande voglio fare l'attore, o no? Non ci pensavi?
No, io mi sono iscritto per caso a 17 anni, anzi a 16 anni, ad un corso di teatro che si teneva a scuola, ad un laboratorio teatrale. Ci sono andato molto scettico, nel senso che tra le tante attività ho pensato che quella potesse essere quella meno impegnativa.
Buono.
Ho cominciato portando in scena una tragedia, facevo l'Araldo nell'Antigone di Sofocle.
Una cosa poi... comunque molto felice, no? Quindi è proprio...
Ma all'inizio del laboratorio non è che cioè stavo lì, mi ascoltavo le partite dell'Inter perché tifavo la squadra.
Avete capito che regista teniamo?
Grandissimo.
Poi ho smesso però.
Poi ho smesso di guardare l'Inter.
Di recitare.
Di guardare l'Inter, giustamente, perché non è...
Vabbè, si possono dire le parolacce in questa radio?
No, assolutamente no.
Infatti i falli tuoi. E basta, e poi dopo invece sono accorto che è bellissimo esprimersi.
L'ha capito adesso, Jacopo.
L'ho capito adesso.
Piano piano. Basta, quindi... poi non mi sono fermato più.
E poi ci ha incontrati noi.
Poi ho incontrato voi.
Allora si è fermato di nuovo.
Posso farle io questa domanda?
Vai.
Ma noi, no? Ti abbiamo insegnato qualcosa.
Sì.
E tipo, no? Cioè,
Mi avete insegnato a non invecchiare.
Scusa.
Mi avete insegnato a non diventare vecchio.
Cioè, tu
perché mi sento rimasto coglione come voi.
Cioè, tra l'altro.
Ed è un
per esempio io, Marco, Gabriele, che si casano in tre, no? Cioè, da tanto tempo non è che... Cioè, com'è stato vederci crescere?
È fantastico. Perché mi fotto un po' della paternità E vedo che cresciamo insieme.
Ma non ti senti in colpa? Ho creato dei mostri.
Assolutamente sì, ma il mio desiderio era quello di scompensarli, infatti.
Perfetto, allora...
Vederci crescere. Vederci crescere, insomma. Vedere crescere Gabriele e Jacopo, io sono rimasto un po' basso quando mi ha visto.
Va bene, ma anche Totò era basso.
Oggi abbiamo notato una cosa, che Gabriele è diventato più alto del nostro regista.
Ah, sì, sì.
No?
Sì. È una soddisfazione guardare qualcuno, sì, non più dall'alto in basso, ma negli occhi, o tra un po' anche.
E dovete anche sapere, però, che il papà di Gabriele è un omone enorme, quindi sicuramente Gabriele
hai qualcosa da dire?
Io non ho niente da dire.
Dai, comunque, di qualcosa, per favore.
No, perché volevo sottolineare che io ho 15 anni, no? Marco, quanti ne hai?
Io ne ho 35, potevi risparmiare.
Vabbè, Marco, da quanto vivi?
da quanto vivi?
No, nel senso che sono più alto di Marco, quindi no.
Ragazzi, allora, noi, per spiegarvi un attimo,
la tua domanda è bellissima. Jacopo ha detto che hai visto crescere Jacopo, Marco, cioè gli stesso Marco e Gabriele. Però non è stato più bello vedere crescere in un anno tipo me, Claudia, Arianna? Non ti abbiamo dato più soldi?
Allora, alla vostra età, il teatro deve essere il luogo dove voi vi mettete in difficoltà, cioè dove vi fate delle domande. Quindi se vi siete posto delle domande attraverso il teatro, siete cresciuti. Se il teatro non ve le ha poste, siete rimasti quelli che eravate, ma questo è impossibile. E io mi aspetto che in futuro voi, anche quando non farete più teatro, rimaniate e rimarrete con i dubbi che il teatro vi ha posto e con la voglia di esprimerli, i dubbi.
Noi ragazzi siamo andati, allora, ma per farlo sapere a Marco, no? Noi, io, Gabriele, Jacopo, Federico, siamo stati a Team Parade.
Di nuovo, abbiamo capito.
No, per spiegarvi, siamo stati con...
Dovrei sottolineare, perché io non so... Noi non siamo andati.
Dove siete stati, scusami?
A Team Parade a Bologna.
Quando?
Passando il tempo, passando questi 3-4 giorni con i nostri amici da tutta Europa, perché noi abbiamo tutte le sedi possibili, tutto il mondo, ci sono speaker in tutto il mondo... Tutte le persone che ci dicevano: ma voi che fate? Voi fate teatro, fate laboratorio teatrale, siete attori? Sì.
E io no.
Mi farò. Si sono tutti innamorati, no? Dicono: ma come fate ad essere così empatici con le persone? Tant'è che una ragazza mi ha detto: io da quest'anno, dopo aver visto voi, come vi comportate, cosa fate, come vi divertite anche con le piccolezze, con le cose più infantili, perché siete rimasti ancora bambini grazie al teatro, io voglio provare a fare teatro. Questa ragazza mi ha detto che vuole iniziare a fare teatro grazie a noi.
Io consiglio a questa ragazza...
A Terry di Bologna, ve la saluto. Ciao Terry.
Ciao Terry. Vabbè, comunque, io consiglio a Terry di fare teatro, perché io ce l'ho fatto questo... Ho iniziato l'anno scorso, è passato già un anno, giusto?
Direi proprio di sì.
E si cambia, cioè secondo me cambia la persona il teatro, perché tu nella
allora,
scena puoi
tu
essere...
in che modo ti ha trasformato il teatro?
Sì, perché tu nella scena, rispetto comunque al personaggio che il regista ti dà, devi anche cambiare la persona stessa, quindi nel teatro può essere qualcuno che non sei te alla fine, cioè sei un'altra persona.
Meno male, altrimenti saremmo sempre uguali a noi stessi.
Appunto. E quindi perciò dico, il teatro è fondamentale. Cioè,
In realtà il teatro non fa nient'altro che dare voce a tutte quelle persone che noi dentro già abbiamo già nella testa, ma che siccome la personalità si è costruita in un modo, non hanno voce. Ma potenzialmente noi siamo tutti. E quindi a questo serve il teatro.
Quando dice queste cose, Marco, non so che risponde.
Siamo
quindi,
uno,
diciamo
nessuno,
che
diciamo... 100.000, va?
Quindi rimaniamo in silenzio, contempliamo quello che ci dice, ma...
Una cosa, Marco, ma secondo te...
Grazie!
Per quale motivo i ragazzi magari che ci vedono che noi facciamo questo laboratorio, magari si riescono anche ad appassionare e provare a fare quello che facciamo noi?
Ma perché il teatro espande i limiti di una persona. Cioè, per poter essere qualcos'altro devi andare oltre te stesso, quindi qualcuno che vi vede che voi avete una libertà diversa da quella che vorrebbe avere lui o lei. E quindi siccome la diversità del teatro è contagiosa, vorrebbe provarla come esperienza radicale, cioè vorrebbe mettersi in discussione.
Certo, cioè, sì, ma infatti Federico, tu anche vorresti metterti in discussione, certo. Ti discuti molto?
Io mi discuto da solo e mi arrabbio pure da solo, faccio perché? Tutto da solo, ma così perché...
Allora, io avrei comunque voluto finire con una frase magari filosofica di Marco, però Federico dice sempre le sue stupidaggini, però...
Federico, dai!
Che ho fatto?
Niente, non hai fatto niente, Federico.
Chi è? Vabbè.
posso continuare ad annunciare la canzone. Chiudiamo con questa canzone.
Aspettate, no, un attimo.
Sì,
un attimo.
Posso cambiare.
Voglio capire chi è l'istrione. Marco, spiegacelo così capiamo cosa vuol dire istrione.
L'istrione è una persona che ne interpreta tante altre, perché ha un non un solo profilo di personalità, ma ne vive tante.
Quindi più profili.
È capace di immedesimarsi.
Bene.
Di diventare altro.
Federico, di quest'ultima cosa, forza.
Ragazzi, volevo chiedere a tutti i nostri ascoltatori quali sono le vostre esperienze teatrali e non tutte le vostre esperienze. Raccontatecele.
Dove?
Noi, dove? Da tutte le parti, su Facebook, su Instagram, Radio Immaginari e dappertutto.
Ma dove?
E poi Barbara D'Urso le ripeterà su Canale 5.
E se io posso cambiare, e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. E io non mi spiace.
Non credo fosse proprio così, comunque.
Però va bene, ragazzi.
Questi sono i danni del
prima,
teatro.
Prima, aspetta,
gli effetti collaterali.
Prima di chiudere, direi: non gridiamo quando salviamo, non dobbiamo gridare. No.
Altrimenti il nostro regista ci spiazza in due.
Ok, prima annuncio la canzone e poi salutiamo come facciamo sempre. La canzone è Ti fa stare bene di Caparezza. Ora possiamo
nuovissima, tra l'altro, fresca.
Fresh.
Io mando un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori. Ringrazio Marco per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ciao, Marco.
Ciao, ragazzi.
Ciao,
belli. Ciao a tutti.
Vogliamo il bacione di Jacopo.
Un bacione.
No.
Ciaone.
Ciaone.
Yes man.
Ragazzi.
Ciao bellissimi, Dorianna.
Ciao carissimi.
Alla prossima. Ragazzi, ci sentiamo.
Bella.
Delle sere chiuso per la serie culto della serie chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi. E sono tempi pazzi, fichettoni con i piedi scalzi, che diventano ferventi nazi. Fanno il G8 nei bar, col biscotto e il cherry muffin. Sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti, Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17, sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop, da un conflitto irrisolto. Vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio dal conflitto in Kosovo. Chi se ne sbatte di diete famose, di strisce nel cielo e di banche. Non vedo più ombre se accendo il mio cereal di bunker. Non faccio come il tuo capo coperto di bende come Tutankhamon. Non vivo la crisi di mezza età dove di mezza va tutto attaccato. Voglio essere superato come una biancina dalla superauto, come la cantina dopo superattico, come la mia rima quando fugge l'attimo. Sono fuori dal tempo, superare il concetto stesso di superamento mi fa stare bene.
Con le mani sporche, con le macchie nere, ma Oh, bel!
C'è Radio Immaginaria.
3, 2, 1, siamo in onda!
Funziona così, noi scegliamo gli argomenti, ci ritroviamo, parliamo di quello che ci pare e parliamo anche in 10 davanti a un microfono.
Chiunque può dire la sua.
Facciamo quello che vogliamo e gli adulti non si intromettono.
Con queste e questo.
Radio Immaginaria!
Se qualcosa ci appassiona non deve occupar tempo.
Siamo in tutta Italia, verso l'infinito e oltre!
Radio Immaginaria! Oh yeah!
11, 12,
dagli 11 ai 17 anni, vogliamo anche voi.
16 e 17 anni, gli altri fuori.
Adolescenti rintronati? Sì, sì.
Welcome back guys, this is Radio Immaginaria, you too, and this is Peter, the coolest guy like LL Cool.
Radio Immaginaria, il letargo è finito.
Una radio di adolescenti. Cosa sono gli adolescenti? Non lo so, comunque abbiamo tutti dagli 11 ai 17 anni.
Adolescenti indipendenti che cercano pace. Adolescenti tutti indipendenti, dai, mi piace.
Vogliamo far vedere che abbiamo anche noi un'opinione e che la nostra opinione vale.
E anche questa
l'abbiamo centrata.
Fatta, è nostra, non si tocca più.
Le faremo sapere.